Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, con un picco clamoroso del mio microfono, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in studio 2 questa sera, ed è una novità, Marco Schiaffino nella nuova versione di Doppio Clic che è tornata con una cadenza settimanale, una collocazione serale, questa volta alle 21.30 e non alle 21 come era un paio di anni fa. Allora, si torna alle care vecchie abitudini, l'ho detto settimana scorsa, quindi ritmi meno serrati, più possibilità di approfondimento, possibilità di mettere anche un po' di musica, possibilità di avere con me anche un Andrea Daniele Signorelli. Buonasera.
Buonasera Marco, rieccomi.
Rieccolo qua, ora che siamo in fascia serale, possiamo sfruttare il fatto che il Signorelli mi è animale notturno, perché nella fase diurna ha il brutto vizio di lavorare e quindi ogni tanto invece può farmi compagnia per fare Doppio Clic. Allora, questa sera abbiamo un mucchio di roba di cui parlare, tanto per cambiare intelligenza artificiale.
Quella non può mancare mai, però non c'è solo intelligenza artificiale.
No, ce n'è di ogni, c'è privacy, ci sono attacchi hacker, insomma un po' tutto il campionario che contraddistingue ormai il mondo del digitale. Quindi noi non perdiamo tempo e partiamo subito con la prima notizia, che in realtà riguarda una rubrica che noi dobbiamo lanciare a Doppio Clic, che si intitola Lo avevamo detto noi.
E tra l'altro non poco tempo fa, tanto tempo fa.
Sono andato a vedermelo e noi l'abbiamo detto il 6 febbraio del 2024, ma aspetta con lo stacco. Allora, cosa abbiamo detto il 6 febbraio 2024? Sono andato a riascoltarmi il podcast e te l'ho anche mandato, sì, peraltro. Sì. Avevamo spiegato che ci poteva essere qualche piccolo problema sul pianeta Terra per quanto riguarda il rapporto con la nostra stella, cioè il Sole. Perché? Perché il Sole ha questo vizietto, e l'avevamo scoperto ai tempi grazie a un articolo di una collega, di invertire i poli magnetici circa ogni 11 anni. Quando succede sta cosa, visto che i fisici descrivono il Sole bene o male come un grosso magnete a fusione nucleare, vengono su tutta una serie di casini pazzeschi, fra cui delle eruzioni e quindi delle tempeste solari che potrebbero investire il nostro pianeta. In particolare si tratta di tempeste che ci mettono circa 3 giorni per attraversare lo spazio che separa la Terra dal Sole, e lì il tema è se le prendiamo in pieno oppure no, però le probabilità sono abbastanza alte. E appunto più di un anno e mezzo fa era stato lanciato l'allarme dicendo guardate che qualcosa potrebbe succedere.
No, il bello è che di tutte le cose che possono succedere in seguito a delle tempeste solari causate dall'inversione dei poli, del, insomma quello che è, noi ci eravamo concentrati su un aspetto ben specifico, cioè ma questa cosa che effetto avrà sulla costellazione di mini satelliti di Elon Musk, ovvero Starlink, e avevamo così prefigurato la possibilità che laddove noi esseri umani comuni mortali facciamo fatica ad arrivare, invece il Sole potesse darci una mano, ovvero a boicottare fondamentalmente Elon Musk. E così è stato, giusto Marco?
Esattamente, perché domenica scorsa e lunedì sono arrivati due eventi, due tempeste solari che ho anche scoperto vengono classificate su una scala di 5 con G1, G2, G3, G4, G5. Beh, è arrivato un G3 e un G2 che sono bastati a stroncare un numero sufficiente di satelliti di Starlink per portare a un down che ha interessato il 40% degli utenti.
Circa il 40%, quindi tanto. Tra l'altro dall'Ucraina sono arrivate, per passare a temi meno leggeri, dall'Ucraina sono arrivate notizie che tutti gli Starlink utilizzati al fronte erano inutilizzabili, quindi comunque un impatto non sicuramente trascurabile, tutt'altro, che tra l'altro secondo me dovrebbe anche portarci a riflettere su quali sono le vulnerabilità di una connessione satellitare che spesso si utilizza come piano B di emergenza o di sicurezza nel caso in cui quella base salti, ma invece anche questa è soggetta a parecchi problemi che non riguardano ovviamente solo le tempeste solari.
Sì, anche perché in realtà i dispositivi di comunicazione che sono a terra sono protetti dall'atmosfera, quindi oltre al campo magnetico del pianeta Terra c'è anche l'atmosfera che smorza le tempeste solari, invece i satelliti se la beccano in pieno. Magari qualcuno dovrebbe spiegarlo al governo Meloni, che voleva affidare tutte le comunicazioni dell'esercito e dei servizi segreti a Starlink, e fargli capire che perlomeno ogni 11 anni
bisogna prestare particolare attenzione. Quello l'abbiamo dimostrato.
Passiamo ad altro. Allora, diciamo che se ci sono delle profezie che abbiamo fatto, ogni tanto la cronaca invece ci riporta davanti al naso delle cose che speravamo fossero dimenticate. Francamente io pensavo che fossero sparite completamente, sono rimasto abbastanza sconcertato. Andrea Daniele Signorelli più di me, perché non ne sapeva niente, perché ha un'età inferiore alla mia e quindi non ha vissuto il periodo in cui in Italia è comparsa la copia privata. Allora, che cos'è la copia privata? È una tassa sostanzialmente che è stata introdotta nei primi anni 2000 con una logica perlomeno discutibile. Io mi ricordo che ai tempi ne avevo scritto abbastanza spesso e sicuramente non in termini lusinghieri. Era il periodo di Napster, se qualcuno se lo ricorda, Napster, WinMX, Torrent, tutta quella roba.
SoulSeek.
Beh, ti vedo preparato però.
Purtroppo non sono così giovane, sono così giovane da non essermi interessato alla tassa sulla copia privata.
Ok, perché non ne dovevi scrivere, esatto. Ti limitavi a usare i vari software. Allora, insomma, si copiavano materiali protetti da copyright come se non ci fosse un domani, perché questa è una delle caratteristiche che hanno i formati digitali, cioè sono replicabili all'infinito, e quindi è un concetto che già da solo fa un po' pugni col copyright, perché porta un problema. E quindi a un certo punto la SIAE, con l'ausilio del governo, è corsa ai ripari. E che cosa ha fatto? Ha introdotto il contributo per copia privata, che è una cosa abbastanza surreale. Cioè, nel momento in cui, e questo da almeno 20 anni, noi compriamo qualsiasi dispositivo che abbia una memoria, quindi uno smartphone, un computer, un lettore MP3, sempre che esistano ancora i lettori MP3, quello che volete, noi paghiamo dei soldi in proporzione alla capienza di questa memoria, che vanno a compensare le perdite in diritto d'autore di chi presume che noi inevitabilmente quella memoria la useremo per copiare del materiale piratato.
Questa cosa è veramente surreale. Nella nostra riunione di redazione che precede la puntata di Doppio Click, Marco mi raccontava questa cosa e io ero tipo a bocca spalancata, non riuscivo a capacitarmi. Prima di tutto c'è una, tu che tra l'altro sappiamo i tuoi studi in giurisprudenza, c'è una sorta di presunzione di colpevolezza.
Sì, credo sia l'unico caso, cioè in cui dicono, siccome tu hai un hard disk, allora
diamo per scontato che tu avrai piratato e intanto paghi. La SIAE in tutto ciò ne esce sempre, vabbè.
Esatto, ma perché è tornata di attualità questa vicenda? Perché è arrivato un genio, che è il ministro Giuli, ministro della cultura, che ha proposto, e la proposta è ancora in ballo da quel che ho capito, di aumentare il compenso per copia privata del 40% nel 2025. Allora, dai tempi di Napster sono successe un paio di cose.
Sì.
Cioè, tipo, è arrivato Netflix, Spotify, e noi dovremmo aumentare del 40% una tassa che ti fa pagare di più i DVD e i CD vergini.
Esatto.
Perché se no tarocchi i film.
È una potenziale pirateria che tra l'altro sappiamo essere, dal nostro punto di vista di difensori della pirateria, essere crisi nera.
Io mi dissocio assolutamente dal collega Signorelli.
Abbiamo parlato mille volte, è troppo tardi per dissociarti.
Va bene. No, allora, la cosa è abbastanza surreale. Poi c'è di peggio, perché nella proposta sembra che si voglia allargare la questione anche al cloud. E qui apriamo una parentesi. Che cos'è il cloud? Capitato di toccare l'argomento più volte durante questa trasmissione, si tratta di quei servizi nei data center che forniscono alle persone, pensiamo a Dropbox, Google Drive, OneDrive, tutta quella roba lì, dello spazio di archiviazione online, ma che soprattutto lo offrono alle aziende. Se si aumenta del 40% la tassa per la copia privata e la si estende al cloud, significa mettere un balzello a tutte le aziende che utilizzano il cloud, che si troveranno a pagare un tot a gigabyte, ma pensiamo a un'azienda grande, si ritrova a pagare veramente delle palate di soldi, termine tecnico questo.
Sì, è molto interessante, è un po' come le accise sulla benzina, le accise sul tabacco che sono da sempre bersagliate, adesso ci aggiungono anche le accise sulla pirateria, e insomma in qualche modo, per quanto, non voglio dire, le accise sulla benzina paghiamo ancora le guerre dei primi decenni del secolo scorso, e su quelle della pirateria invece quelle dei primi decenni di questo secolo.
Bene o male, sì, vabbè, vedremo come andrà a finire questa vicenda, però sappiate che nelle segrete stanze del Ministero della Cultura c'è qualcuno che sta ragionando su tutto questo. Nel frattempo io devo riprendere il ritmo settimanale, perché stavo leggendo un messaggio che diceva: attenzione, perché 11 anni circa la durata di un ciclo solare. Sì, esattamente, l'inversione dei poli magnetici. Ascoltatore Bobo che ha scritto, e così do i numeri, al 331-6214013, o in questo caso a diretta at Radio Popolare, scusate, popolarenetwork.it. Da quel che sapevo io, però io ho presente che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare sono una trappola mortale, perché trovi dei fisici, astrofisici. E quindi, allora, come l'avevo letta io, il ciclo solare coincide all'inversione dei poli magnetici del Sole. Se così non è, per favore, mandami un'altra email spiegandola meglio, e così facciamo un'informazione puntuale. Nel frattempo è già il momento del primo brano. Uno dei problemi invece di avere la trasmissione settimanale, a parte i ritmi, è il fatto che si lisciano gli anniversari, perché che coincide esattamente con la messa in onda della puntata è piuttosto difficile, e quindi io il brano l'ho scelto con un anniversario che in realtà era di qualche giorno fa, però sono i 50 anni dalla pubblicazione di Wish You Were Here, album storico dei Pink Floyd, e per questo anniversario i Pink Floyd hanno buttato fuori un po' di cose, fra cui questa demo che si chiama The Machine Song Demo, arrangiamento molto strano, secondo me quella che conoscete la riconoscerete molto tranquillamente, io la trovo bellissima. Welcome 21:47 minuti, 26 secondi, questo è Doppio Click sulle frequenze di Radio Popolare. E intanto leggo l'email, o meglio, il WhatsApp di Nicola che dice: mettono l'accise su potenziali reati, perché non sulla Maria e la facciamo finita col proibizionismo? Io direi che Doppio Click sponsorizza.
Doppio Click è favorevole.
Assolutamente questa posizione. Senti, abbiamo parlato di Elon Musk. Ah no, fra l'altro è vero, scusa. Rimetto la sigla?
Sì, ci vuole.
Allora, dicevamo, Elon Musk, che chiama immediatamente la sigla, non ha solo avuto dei problemi con i suoi satelliti, ma ha avuto anche dei problemi col famigerato Doge. Allora, il Doge, ricordiamolo, era il Dipartimento per l'Efficientamento del governo statunitense, quella cosa per cui Elon Musk praticamente era diventato virtualmente semipresidente, sì. Per un po'.
Sì. Poco, per fortuna.
Oggettivamente poco, aveva preso i suoi scagnozzi, li aveva sparpagliati per tutto il paese dicendo dovete tagliare le spese, dovete tagliare le spese. Questi in realtà, come hanno fatto notare autorevoli testate, quello che sembrano aver fatto è stato limitarsi a raccattare dati da ovunque, infilarli in grossi database, però pare che l'abbiano combinata un po' grossa, almeno secondo quanto ha segnalato un whistleblower che ha detto: guardate, hanno copiato 300 milioni di numeri di previdenza sociale e li hanno buttati su un server cloud non protetto. Ora, per capire l'enormità di questa cosa, bisogna fare un passo indietro. Per fortuna, lavorando a Radio Popolare, io ho la possibilità di chiamare Marina Catucci quando non capisco le cose, Marina Catucci che se ne sta a New York, che me le spiega bene. Allora, negli Stati Uniti non hanno la carta d'identità, non hanno il codice fiscale, non hanno uno straccio di documento a parte la patente, che però serve soltanto a dimostrare che hai 16 anni o 18 anni per poter bere, o 21 anni a seconda dello stato in cui ti trovi. Insomma, l'unica cosa che certifica la tua identità è il Social Security Number. Il problema è che non si tratta di un documento plastificato col chip, con... È una roba scritta sulla carta del macellaio, praticamente.
Un numero scritto a penna, così.
Sì, più o meno, che fra l'altro la maggior parte dei cittadini statunitensi non si porta mai dietro, perché sono terrorizzati dall'idea che qualcuno ci metta le mani sopra. Lo imparano a memoria e se lo tengono a casa, chiuso in un cassetto, chiuso in una cassaforte. Se tu freghi quel numero lì a un altro, tu puoi aprire un conto corrente a nome suo, chiedere un finanziamento a nome suo. Cioè, insomma... La tragedia, il fatto che quei geni del Doge abbiano pensato bene di prendere un database con 300 milioni di numeri di previdenza sociale e metterli su un server, su cloud, non protetto, non so, mi viene a tirare le testate sul muro, però qua nello studio 2 è lontano il muro.
Allora, studio 3. Sono due le cose che mi vengono in mente. La prima è che finalmente capisco in tutti quei film statunitensi in cui a un certo punto fanno scomparire l'identità del malcapitato, gli cancellano il conto bancario, eccetera, eccetera. Ok, finalmente abbiamo capito come fanno, utilizzano una stringa numerica che è questo SSN. L'altra cosa è che l'avanzata di Doge è stata veramente, sotto molti punti di vista, dilettante allo sbaraglio. Questo è soltanto l'ultimo dei tanti casi che sono emersi negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, di fondamentalmente ragazzi giovanissimi, nerd, assoldati da Elon Musk per andare e combinare sconquassi in maniera spesso molto molto approssimativa. Tu giustamente dicevi il sospetto, ormai quasi una certezza, che l'obiettivo fosse solo quello di ammassare dati, è tra l'altro perfettamente coerente con il timore che il vero obiettivo di Doge non fosse quello di tagliare i costi, ma semplicemente automatizzare i processi a scapito di quelli che poi fondamentalmente sono i meccanismi democratici. Quindi ammassare dati, automatizzare processi, tagliare fuori i corpi intermedi e procedere allegramente verso la strada dell'autoritarismo.
Sì, anche perché nel frattempo il governo degli Stati Uniti ha siglato un bel contratto con Palantir, ricordiamo, la creatura di Peter Thiel, che è uno dei, fra l'altro, ex soci di Elon Musk, tanto per cambiare, sudafricano a sua volta, se non sbaglio.
Non sono sicuro.
Vabbè, comunque...
Sicuramente membro della famosa PayPal mafia.
Esatto, per toccarla piano, come sempre.
È lo stesso soprannome.
Che ha messo a punto questo software che praticamente serve a incrociare i dati, dice lui, spiare chiunque, potrebbe essere un altro modo di dirlo. Senti, invece, caro il mio Daniele Signorelli, mentre negli Stati Uniti girano con un numero che si imparano a memoria per identificarsi, noi pare si facciano dei bei progressi, perché l'IT Wallet, quindi il famoso portafogli digitale, è arrivato a una fase di espansione discreta. Perlomeno ha avuto l'ok del garante per la privacy e tra un po' dovremmo poter avere all'interno dell'app IO un bel po' di roba, cioè non solo la patente e un altro paio di certificati come è adesso, ma anche l'attestato ISE, il certificato di laurea, il che per me è una gran cosa perché non l'ho mai ritirato quello cartaceo, il certificato di residenza e addirittura l'iscrizione alle liste elettorali.
Beh, allora è comodo, il garante della privacy ha dato il suo assenso, quindi... Non so come dire, perché sai, quando ci sono questi sistemi che accorpano al loro interno tantissimi dati sensibili che finiscono a livello software collegato a internet, mi ricordo ovviamente ai tempi della app per il tracciamento del Covid, tutte le preoccupazioni che ci eravamo posti a livello di privacy. Se il garante della privacy dà il suo assenso, vuol dire che noi possiamo stare tranquilli? È una domanda che ti pongo.
Allora, il problema era esattamente quello e sembra che l'abbiamo superato, perché il tema è che i vari certificati, attestati, documenti di cui ho parlato vengono controllati da soggetti diversi, cioè c'è il Ministero dell'Interno, c'è il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, io ogni volta che lo leggo mi vengono dei turbamenti, la tessera sanitaria per esempio è gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per quanto riguarda la patente. Le mie preoccupazioni in realtà riguardano un'altra cosa, cioè... a me è capitato, siccome sono un noto rompiscatole, una volta che ho incrociato un agente della polizia locale, gli ho chiesto: ma voi, nel momento in cui io vi faccio vedere la mia patente sull'app IO, come la verificate? E mi ha spiegato che hanno una piattaforma loro alla quale noi comuni mortali non abbiamo accesso.
Okay.
Ma invece, quello che ti vende la SIM nel negozio, quello che ti apre il conto corrente nella banca più o meno, come fa a verificare nel momento in cui tu gli sbatti davanti un'immagine sul telefono? Perché c'è un sistema con QR code, ma il livello di sicurezza...
Beh, sempre per restare a livello ai tempi del Covid, mi ricordo benissimo quel traffico di QR code del Green Pass che c'era, facendo semplicemente degli screenshot e inviandoseli via WhatsApp, e per chi non aveva il Green Pass questa cosa funzionava. Quindi ecco, spero insomma che abbiano trovato delle tutele migliori.
Speriamo. Va bene, dai, andiamo finalmente a parlare di intelligenza artificiale. Lo facciamo con uno stacco molto vintage. Vai. Vediamo se lo riconosci. Vabbè, un Andrea Daniele Signorelli che oggi mi fa il giovane, non mi riconosce la sigla di Grand Prix. Vabbè. È qua. Nel frattempo si sta parlando... No, c'è GC, che non so chi sia, che ha scritto al 331-621-4013, dicendo: la patente non serve solo per poter bere, ma soprattutto per guidare. No, negli Stati Uniti in realtà c'è una cosa buffa, e qui la fonte è sempre Marina Catucci. Ci sono delle patenti per non guidatori che hanno esclusivamente il compito, in buona sostanza, di certificare l'età della persona, per, sostanzialmente per poter bere e fare altre cose che i minorenni non possono fare. Però gli Stati Uniti sono un paese che regala sempre dei momenti bellissimi. Allora, parliamo di intelligenza artificiale. Daniele, uno dei passaggi ormai i passaggi epocali si sprecano di settimana in settimana, è... i motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Io so che tu hai sudato 7 camicie a provarli, vedere un po' come funzionano. Raccontaci.
Sì, questo per un articolo per Wired. Abbiamo cercato un po' di capire dei tanti motori di ricerca basati su intelligenza artificiale, quindi fondamentalmente che invece, come avviene col classico Google, di essere una bussola che ti indirizza nei mari dell'open web, così per essere un po' aulici, invece fondamentalmente ti forniscono già una risposta preconfezionata a quelle che sono le tue richieste, le tue ricerche e quant'altro. Effettivamente è interessante perché da quelli più generici come AI Overviews, che fondamentalmente utilizziamo tutti volenti o nolenti perché è ciò che sempre più spesso appare come la prima risposta di Google, non è più un effettivo risultato ma è una risposta preconfezionata da parte dell'intelligenza artificiale di Google, fino a Perplexity, che è uno degli strumenti più settati proprio per essere utili a livello di ricerca, e tanti altri ancora. Ormai questa è una vera e propria invasione in cui tantissimi colossi della Silicon Valley si stanno scontrando con altrettante startup nel tentativo di ritagliarsi una fetta importante di questo che sicuramente diventerà un mercato dominante nei prossimi anni, cioè motori di ricerca che fondamentalmente stanno venendo ribattezzati macchine delle risposte.
Ecco, ma c'è qualcosina che non va in tutto questo?
Esatto, il problema è che in tutto ciò c'è una vittima, e non è una vittima secondaria, perché la vittima è esattamente l'open web, è lo stesso web. Riassumere questo discorso in pochi secondi è difficile, però ci provo. Quando noi utilizziamo Google nella versione classica, fondamentalmente stiamo semplicemente venendo orientati su quelle che sono le pagine web che Google reputa essere più utili al caso nostro. Certo. E tutti i nostri click, ovviamente portando pubblicità, portano anche soldi a chi queste pagine web costruisce, cura e riempie di contenuti. Nel momento in cui le intelligenze artificiali ci forniscono una risposta premasticata e univoca che noi leggiamo senza più dover cliccare su nulla, avvengono due cose. La prima è che appunto noi stiamo dando un controllo di quella che è l'informazione che riceviamo enorme a questi sistemi di intelligenza artificiale. Certo. Che non ci offrono più una gamma di risposte all'interno della quale noi ci orientiamo in base alle nostre sensibilità, preferenze, orientamento politico e quant'altro. Niente, leggiamo una cosa e più o meno a seconda della attenzione di chi legge ce la facciamo andare bene. La seconda è che viene meno l'incentivo economico delle realtà che costruiscono i contenuti originali che poi vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale per creare i suoi rimasticamenti, come si dice in gergo giornalistico. Questo potenzialmente rischia di creare un circolo vizioso in cui il materiale, ci sono sempre meno incentivi economici per creare quei materiali originali, quei contenuti informativi, dagli articoli di giornale ai blog di viaggi a qualunque altra cosa, agli consigli finanziari, qualunque altra cosa, che vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale. Questo potenzialmente è uno scenario estremamente grave. L'unica cosa che mi consola, chiudo, è che è veramente interesse di chiunque evitare che uno scenario del genere si verifichi. La stessa Google però ha ammesso che l'open web sta perdendo i colpi.
Sì, fra l'altro sono uscite un paio di ricerche in cui si quantificava la perdita di click di alcuni siti piuttosto noti, alcuni addirittura hanno perso il 50%, che in termini pubblicitari vuol dire davvero tanto, perché se nessuno va più a vedersi l'articolo dell'Huffington Post, mi ricordo che era uno dei siti citati in quella ricerca, ma trova la risposta già all'interno di iOverview, che ricordiamo è quel primo risultato che vediamo nella pagina con di fianco il logo di Gemini. Ah, fra l'altro, tu non c'eri settimana scorsa, ho sdoganato Gemini all'italiana e non Gemini.
Basta.
No, italianizziamo. E siamo in un periodo di autarchia forzata. Io m'adego giusto per non finire nei rastrellamenti in un futuro, tanto ci finirò per altri motivi. E io ho notato anche un fenomeno, qua chiedo conferma a te e anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Io ho la netta impressione che per far fronte a tutto questo quasi tutti i siti di news abbiano amplificato in maniera spaventosa il numero di pubblicità che compaiono sullo schermo, quelle in cui non ci puoi fare niente. Cioè, se guardi un sito di news sul telefono, di solito ti ritrovi a leggere nel 20% dello schermo, mentre l'80% dello schermo è pieno di sovrimpressioni, video che partono e non puoi chiudere, fra l'altro magari anche con l'audio che parte a tuono quando meno te lo aspetti. E questa cosa qua sta diventando abbastanza insopportabile, e molto probabilmente per compensare la mancanza di traffico.
Sicuramente ha senso pensare che sia un rimedio un po' a questo calo del traffico. Certo, se veramente questa è la reazione delle testate online, ma non pensiamo soltanto alle testate online, a Repubblica, al Corriere, eccetera. Questo vale veramente per chiunque produca contenuti. Può essere anche quali sono le 10 migliori sedie ergonomiche al mondo. Ci sono tantissimi siti che campano di queste cose. Tutte queste notizie, soprattutto quelle così pratiche, vengono letteralmente sifonate dall'intelligenza artificiale, che poi le rigetta, le rimastica, ce le ripropone. Ecco, se veramente la reazione è quella di riempire ancora più di pubblicità, finiamo dalla padella alla brace. Questa cosa non può funzionare, perché tu stai semplicemente ulteriormente respingendo quei lettori che ancora ti cercano. Bisogna veramente, non so ancora come, a livello informativo, perché è una nostra deformazione professionale, ho un'idea, ovvero puntare meno sulle news, puntare meno sulle notizie lampo, andare più di approfondimenti, offrire ciò che l'intelligenza artificiale non è in grado di offrire, non potrà mai offrire. Dal punto di vista invece dell'informazione più pratica, dei consigli domestici e tutte queste cose, sarà veramente difficile per il mondo dei quelli che una volta si sarebbero definiti i blog trovare una soluzione. Là veramente ci tengo a ripetere di nuovo questo concetto: sono gli stessi sistemi, aziende che sviluppano i vari Gemini, ChatGPT e dintorni, che hanno interesse a mantenere in vita l'open web, sì. Perché altrimenti dove li trovano i dati e le informazioni per continuare ad aggiornare i loro sistemi? In qualche modo bisognerà fare.
Ok, è il momento di un altro brano e visto che tutto si incrocia sempre, prima Mauro ha inviato tramite sempre WhatsApp, oggi Telegram non va per la maggiore, la locandina che annuncia lo sciopero generale di venerdì 19 settembre con manifestazione e concentramento in Largo Cairoli alle 17.30 in supporto alla popolazione Gazawa. C'è un altro sciopero anche il 22 convocato dai sindacati di base, e oggi, pensando che sì, siamo qua a parlare di digitale, però nel frattempo sta succedendo quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, la prima canzone che mi è venuta in mente è questa.
Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed, you just do it with a little more finesse. Can slip a tablet into someone's coffin, and it avoids an awful lot of mess. Because it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. For this experience, and you're flushed with your very first success, then you must try a twosome or a threesome. You'll find your conscience bothers you much less, because murder is like anything you take to. It's a habit forming need for more and more. You can pump up every it's as easy to monstrous, and history's great dark hall of fame. All our greatest killers were industrious, at least the ones that we all know by name. But you can reach the top of your profession if you become the leader of the line.
Alle 22.08 e 32 minuti continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Daniele, perché vabbè, ci sono un po' di notizie qua e là. Prima dicevi che chiedere consigli pratici all'AI non è sempre un'idea geniale. C'è il caso di una influencer che lo dimostra in maniera, devo dire, abbastanza cristallina.
Che cosa è successo? Che cosa è successo?
Vabbè, allora, la notizia in realtà è di un po' di tempo fa, però questa influencer ha postato su TikTok un video in cui in lacrime diceva di non essere riuscita a partire per Puerto Rico. Perché prima di andare all'aeroporto, quando preparava il viaggio, ha chiesto a ChatGPT se servisse il visto dalla Spagna Puerto Rico. E ChatGPT le ha risposto di no. E quindi niente, lei è andata col passaporto. Quando è arrivata ha scoperto che effettivamente aveva ragione ChatGPT. Cioè, il visto non serve, però serve l'ESTA.
Okay.
Allora, l'ESTA, per chi non lo sapesse, è quella forma di autorizzazione all'accesso sul territorio degli Stati Uniti. Puerto Rico viene considerato praticamente una pertinenza degli Stati Uniti in qualche modo, e insomma è rimasta a terra. Il punto è che ha fatto un video dando la colpa a ChatGPT dicendo non mi fiderò mai più. Allora,
ecco.
Noi proviamo a spiegarlo da tempo immemore ormai, è divertentissimo usare i chatbot, ma bisogna sapere come diavolo funzionano. Allora, primo tema, tendono ad assecondarci, sempre e comunque, perché li hanno progettati così.
Sì.
Seconda cosa, sono abbastanza idioti, cioè ogni tanto la sbagliano e bisogna andare a indagare. A me è capitato l'altro giorno, te lo raccontavo prima durante la nostra riunione di redazione, stavo tirando fuori la famosa metafora della patata bollente, ma in un momento di lapsus o di collasso dei neuroni non mi ricordavo più che verbo associarvi, mi veniva a scaricare la patata bollente. Avevo ChatGPT aperto davanti al naso perché stavo facendo cose, in particolare stavo cercando il podcast dei satelliti, e gli ho detto: ma si usa il termine scaricare la patata bollente? Lui: sì, no, certo, è molto usato in Italia. Ho detto: ma sei sicuro che il verbo sia scaricare? E a quel punto mi dice: no, guarda, di solito è passare. Però se io non gli avessi fatto la seconda domanda, avrei avuto un po' l'effetto esta.
Allora, guarda, provo a raccontare brevemente quello che è un mio episodio recente. Stavo leggendo questo studio, questo paper scientifico uscito su quelli che sono gli effetti cognitivi dell'utilizzo di ChatGPT, e ovviamente le diceva peste e corna, perché ci impigrisce, eccetera, eccetera. A un certo punto, siccome era un paper molto lungo, io stavo utilizzando ChatGPT per navigare questo paper e chiedo a ChatGPT: ma c'è da qualche parte una parte in cui magari, una sezione in cui magari parlano bene di quelli che sono i potenziali usi di ChatGPT, intelligenti, un impatto cognitivo positivo? Mi dice: sì, certo, guarda, c'è questo paragrafo qui. Lo leggo, perfetto, era esattamente quello che cercavo. Gli chiedo: ma che pagina è? Cioè, a pagina 9. Vado a pagina 9, di questo paragrafo non c'è traccia. Utilizzo il sistema di ricerca interno per cercare questo paragrafo non c'era. Insomma, in poche parole, nonostante poi all'interno del paper, leggendomelo tutto, abbia trovato quello che cercavo, ChatGPT si è letteralmente inventato un paragrafo di un paper scientifico in cui questo paragrafo assolutamente non c'era per darmi ragione, per soddisfare quella che era la mia ricerca. Ora, io poi ho fatto, come sempre, perché è così che si usano questi strumenti che sono utilissimi, ma ogni informazione che vi danno va sempre confermata, perché non ci si può mai fidare. Tu pensa quante informazioni escono ogni giorno che contengono informazioni sbagliate fornite da ChatGPT in cui il giornalista chi per esso non è andato a fare le dovute verifiche. Strumenti meravigliosi vanno, per molti versi, per certi versi meravigliosi, vanno utilizzati con le dovute cautele, altrimenti non ti fanno entrare a Porto Rico.
Allora, citando, questa è una breve, gli usi errati dell'intelligenza artificiale, ce n'è una di estrema attualità perché all'indomani dell'assassinio di Charlie Kirk, cos'è successo? Vi ricorderete tutti che erano state pubblicate dall'FBI le fotografie del presunto assassino, che poi si è confermato essere lui, però l'FBI le ha pubblicate online su X, dicendo: se lo conoscete, se lo riconoscete, se lo vedete in giro, segnalatelo. Il problema qual era? Che erano immagini di bassissima qualità, spixellate. Un branco di geni cosa hanno cominciato a fare? Hanno cercato di migliorare le immagini con l'intelligenza artificiale, pensando di fare un favore all'FBI. Senza considerare che quando tu chiedi all'intelligenza artificiale di migliorare una cosa, che cosa fa lei?
Ti viene incontro e quindi ti ricostruisce quello che è lo scheletro dell'immagine che tu hai a disposizione, in modo da rendertelo assolutamente verosimile. Ecco, questo forse è il termine chiave quando si parla di large language model e dintorni. Loro sono bravissimi a costruire qualcosa di verosimile. Il problema di ciò che è verosimile è che non necessariamente è vero, ma proprio perché è verosimile tende a trarti in inganno, ed è esattamente anche quello che è successo con queste immagini qua.
In pratica internet è stata inondata di immagini di persone che somigliavano più o meno, cioè avevano lo stesso cappello, più o meno la stessa maglietta, ma con dei volti completamente diversi, degli aspetti completamente diversi, insomma, hanno finito per incasinare il lavoro degli investigatori al posto di facilitarlo. Ormai mancano una decina di minuti, andiamo a parlare di calcio, copyright e di quello che sta succedendo lì intorno. Allora, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, c'è una vera e propria offensiva nei confronti della pirateria, del cosiddetto pezzotto da una parte, dei siti di streaming illegali dall'altra, e il primo fronte, diciamo, le testate nucleari sono rappresentate dal Piracy Shield, che è quel sistema che è stato messo in piedi da Agicom insieme a Serie A, da Zone, Sky, eccetera, eccetera, che permette nel giro di brevissimo tempo di bloccare dei siti con degli effetti collaterali però devastanti, perché siccome bloccano gli indirizzi IP e non hanno capito che dallo stesso indirizzo IP possono arrivare più siti internet, diciamo, rischiano di bloccare gente che non c'entra niente. Il caso più eclatante qualche tempo fa è stato quello di Google Drive, che è andato in down perché il sistema di Piracy Shield aveva deciso che era un sito pirata. Ma dopo Piracy Shield sono state introdotte anche le multe per chi utilizza il pezzotto, multe salate per chi utilizza il pezzotto a pagamento, multe meno salate per chi si collega ai siti di streaming, stiamo parlando di circa 150 euro. Qual è la notizia che arriva adesso? Che DAZN e Sky si sono fatti dare i nomi delle persone che sono state multate e ora gli vogliono fare causa in sede civile.
Io faccio veramente fatica a commentare questo tipo di notizie. Da una parte, ovviamente, quando noi in generale si parla di degli lati positivi della pirateria, prima di tutto va sempre specificato che non ci riferiamo al pezzotto, non ci riferiamo a quel paradosso, esatto, che è la pirateria a pagamento, che è veramente una contraddizione in termini e che non ha nessuna nostra simpatia. Dall'altra, andare a multare chi usufruisce di questi strumenti, che nella stragrande maggioranza dei casi inevitabilmente sono persone che ne usufruiscono perché non si possono permettere.
Ma sai, guarda, nella mia esperienza personale, spesso e volentieri, perché non se ne rendono neanche conto, perché il fenomeno che si è sviluppato ultimamente è il papà 65enne, 70enne, che vorrebbe vedersi la partita e ha il nipote piuttosto che il figlio che gli dice guarda ti installo io l'app, ma non gli spiega che sta guardando qualcosa che in realtà costituisce un illecito. Cioè, secondo me è questo il problema gigantesco che c'è in questo momento, perché fra l'altro stiamo parlando che stiamo parlando prima di sanzioni da 150 euro, ma le multe, scusate, i risarcimenti che vogliono chiedere da zone soci sono di 3.000-4.000 euro, che fra l'altro corrispondono tipo a 10 anni di abbonamento.
Sì, sono cifre senza senso, e tra l'altro si va a punire, si va a colpire il consumatore invece di perseguire, che tra l'altro, esatto, sappiamo spessissimo essere la criminalità organizzata, chi sta dietro questo traffico di pirateria a pagamento. Quindi veramente anche in questo caso le cose vanno al contrario di come dovrebbero andare.
E la cosa buffa è che se da un lato Serie A e tutti i colossi dello streaming, diciamo a pagamento, stanno combattendo la loro battaglia, fra l'altro prendendo anche di mira quelli che sono i servizi di hosting, quelli che sono le società che si occupano di gestire il traffico su internet, perché c'è una legge che in pratica li considera corresponsabili, c'è stato un episodio bellissimo a inizio campionato. Perché? Perché la Serie A aveva deciso di fare un progetto simpatia. Allora, hanno notato che c'erano delle nazioni in Asia come Afghanistan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Singapore, dove nessuno aveva comprato i diritti della Serie A. E quindi cosa hanno detto? Dai, promuoviamo un po' la Serie A in quei paesi. La mandiamo in chiaro su YouTube.
È una grande idea.
Idea grandiosa. Quindi arriva il momento della prima partita di Serie A, che se non sbaglio deve essere Genoa-Cagliari o qualcosa del genere. Dopo mezz'ora
hanno scoperto l'esistenza
delle VPN. Allora, le VPN, ormai secondo me gli ascoltatori e le ascoltatrici affezionati di Doppio Clic sanno benissimo cosa sono. Sono quei sistemi che permettono di proteggere la connessione crittografandola, permettono di navigare in perfetto anonimato, ma consentono anche di modificare l'indirizzo IP e quindi fare in modo che il nostro computer appaia collegarsi da un paese diverso da quello in cui siamo. Quindi, per capirci, un mucchio di gente, quando ha saputo questa cosa, semplicemente ha attivato la VPN, si è collegata facendo in modo da sembrare in Sri Lanka e si vedeva la partita gratis. Si vede che qualcuno dalle parti della Serie A,
incredibilmente,
ha guardato i dati, ha detto c'è qualcosa che non va.
Milioni di collegati dallo Sri Lanka.
Hanno detto, ma quanti abitanti ha lo Sri Lanka? E a quel punto hanno bloccato tutto e poi hanno anche fatto sparire tutti gli annunci che avevano fatto sui social network, così, giusto per non
sbagliare. È incredibile,
cioè,
che comunque abbiano pianificato tutta questa cosa senza che nessuno abbia detto loro guardate che esistono delle VPN. Lo trovo molto interessante, anche molto illuminante da certo punto.
Sì, no, ma è una cosa buffa, perché fra l'altro c'è stato, o meglio, c'è un progetto di legge che è stato approvato, che in teoria va esattamente a colpire, cita esattamente i gestori di VPN come parte di quella filiera che permetterebbe di aggirare il diritto d'autore. Quindi è incredibile il fatto che ci si trovi a perseguitarli da un lato e poi se ne ignori l'esistenza dall'altra. Allora, come settimana scorsa siamo andati lunghi, o meglio, la settimana scorsa da solo, a sto giro con te, cosa terribilmente facile, Quindi è il momento dei saluti, al posto di mettere la solita, il solito brano dei Gorillaz in chiusura, metterò un brano, si tratta di un brano che è anche un suggerimento cinematografico, perché è un brano dei Kneecap. Kneecap è un gruppo che io non conoscevo finché non sono andato a vedere l'omonimo film domenica scorsa, che racconta la storia di questa band rap di Belfast. Storia veramente incredibile, film veramente godibile, lo consiglio a tutte e tutti. Se non capite tutto il testo, ora non mi ricordo in questo caso particolare, non vi preoccupate, perché parte dei testi sono in irlandese, cioè non inglese con l'accento irlandese, proprio irlandese la lingua originale.
Gaelico.
Gaelico, è una roba incomprensibile. Andrea Daniele Signorelli, grazie mille per questa serata insieme.
Grazie a te, Marco.
E l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Questa è Better Way to Life e loro sono i Kneecap.
Thundering is magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
We are the jury, tackle my rut, Marvy Lamb, white Uggams and noob. We hustle a fox, so I stroll a draw and false a walla. Four digit core, what do you know? It's my car. I'm gonna be spending my dough tonight. 2 pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, dirt deuce, a chair, a mark one push. My narrow backer, be it while you strapping you some ugly pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that of the Ogin and Visha. Mark a G-Shaw, I'm on the upside of the seesaw.
Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
Gafford, ik mooi kosten le kagak. Niet liggen maar net wat zo een jaar en je stap. Waar we zien naad, wa? Rush met je mogelijk bak. Kurren me rebound. Durren tot de bakken met chatten. Naar we komen lang. Maar taart en taal, we gollen on. Taart en zilver, waar we gerust. Dat ik er een miljoen euro daar maar on. Geschirri je de kjongiri. Eloy aan een second. Daar is hij zet. Dat dat bak door wat vertekst. Maar ga heet u te handen. Kur hun tossi. A wide row. Er is wikkel kur. Handen kon niet money. Handen naast de koning. Janker be rudge. Glaas stalkies. Five fear of lies. Zullen neem me in een bureau.
Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
In me as the kyun, kaita clicking in Arja. Or we're not done, take him sick of willing steel drum. It's John the run, but we got one chance and then it's done. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk and I'll not go ni skiss ya. It's great, get dang and go willing seal short ditch ya.
Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chattering is heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.